Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro E ora e sempre Amen Vol. 2. È un romanzo di Cataldo Scatamacchia, realizzato insieme a Lanfranco Pesci, attraverso una scrittura a quattro mani. Le informazioni pubblicamente disponibili lo collocano nell'area del thriller storico-religioso e del mistero esoterico, un territorio narrativo in cui fede, segreti, potere e interrogativi sul senso della verità costituiscono elementi centrali. Il titolo è associato alla serie Amen e l'opera viene presentata come il risultato dell'incontro fra passione, conoscenze e creatività dei due autori. Le fonti accessibili non permettono di ricostruire con attendibilità una sinossi dettagliata, né di isolare tutti gli snodi della trama del secondo volume. È quindi più corretto esaminarne il posizionamento, i temi dichiaratamente riconducibili alla serie e le implicazioni formali. Il libro sembra rivolgersi a chi cerca una narrativa di intrattenimento che usi la dimensione religiosa e storica, non come semplice scenografia, ma come campo di tensione tra interpretazioni, memoria e mistero. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la scrittura a quattro mani come elemento strutturale dell'opera. L'aspetto più chiaramente documentato di E ora e sempre è la sua genesi condivisa. Cataldo Scatamacchia e Lanfranco Pesci dichiarano di aver sperimentato una scrittura a quattro mani, orientata a far incontrare passione, conoscenze e creatività. Non si tratta soltanto di un dato editoriale. Nel thriller storico-religioso, la collaborazione può sostenere l'equilibrio tra esigenze diverse, costruzione dell'intreccio, gestione del ritmo, uso di riferimenti storici e sviluppo dell'atmosfera enigmatica. Un romanzo di questo tipo deve infatti mantenere leggibile la vicenda anche quando evoca tradizioni, simboli o questioni spirituali che possiedono una forte densità culturale. La firma congiunta invita perciò a leggere il libro come un progetto narrativo composito, non come la semplice sovrapposizione di due voci. Le indicazioni disponibili non consentono di attribuire singoli capitoli o personaggi a uno dei due autori, né di definire tecnicamente la ripartizione del lavoro. È però verificabile che la collaborazione è presentata dagli autori come parte dell'identità dell'opera. Per il lettore, il valore di questa scelta risiede nella potenziale integrazione di prospettive. L'enigma può acquisire ampiezza senza rinunciare alla funzione primaria del romanzo, cioè costruire una narrazione coerente e coinvolgente, secondo mistero religioso, fede, segreto e potere come poli di conflitto. Le descrizioni e le recensioni riferite alla serie Amen indicano un orizzonte di thriller religioso in cui mistero, fede e potere si intrecciano. Questo nucleo tematico è rilevante perché evita di ridurre la religione a un semplice repertorio di oggetti suggestivi o di formule esoteriche. In una narrativa basata sul segreto, la fede introduce domande su ciò che le persone ritengono vero, sacro o intoccabile. Il potere riguarda invece chi può custodire, interpretare o diffondere quella verità. Il mistero nasce dalla distanza fra tali posizioni e dalla possibilità che una conoscenza venga protetta, deformata oppure strumentalizzata. E ora e sempre si colloca quindi, per quanto consentono le fonti, nella tradizione dei romanzi che usano il sacro come spazio di conflitto interpretativo. Ciò non autorizza a dedurre specifiche tesi teologiche, istituzioni coinvolte o rivelazioni di trama che non sono confermate dai materiali disponibili. Si può tuttavia rilevare che il fascino del libro dipende verosimilmente dall'attrito fra razionalità e spiritualità. Richiamato anche dai commenti relativi alla trilogia, il lettore è chiamato non soltanto a seguire indizi e suspense, ma a considerare quanto il desiderio di una risposta definitiva possa essere influenzato da autorità, memoria e credenze. Terzo, l'uso della storia come livello narrativo, non come ricostruzione accademica. I materiali collegati alla serie descrivono una narrazione che mette in relazione epoche storiche e presente, con riferimenti al tardo Medioevo e al Rinascimento. Per e ora e sempre è prudente trattare questo dato come indicazione di posizionamento della saga, non come prova di una precisa ambientazione per ogni scena del secondo volume. Il suo significato critico resta comunque chiaro. La storia viene impiegata come deposito di tracce, leggende, documenti e interpretazioni concorrenti. In un thriller, il passato non è concluso. Ritorna attraverso ciò che resta incompleto, oscurato o conteso nel presente. Questa impostazione distingue un romanzo storico-narrativo da una saggistica storica. L'obiettivo non è fornire una dimostrazione documentaria su un'epoca, bensì rendere narrativamente produttiva la distanza fra fonti, memoria e immaginazione. Il lettore dovrebbe quindi mantenere una distinzione metodologica. I riferimenti storici possono aumentare la plausibilità e l'atmosfera, ma non vanno assunti automaticamente come ricostruzioni accademicamente valide. Il beneficio dell'impianto risiede nell'invitare a percepire la storia come terreno di domande. Chi racconta il passato? Quali elementi sopravvivono e quale uso viene fatto di simboli e tradizioni? In questa prospettiva, la componente storica sostiene l'enigma anziché sostituirlo. Quarto, ritmo. Suspense e accessibilità nel thriller a sfondo esoterico. Le recensioni disponibili per l'universo Amen insistono sulla lettura scorrevole, sulla suspense e sull'intreccio di azione, mistero e occulto. Anche se tali valutazioni non consentono di verificare nel dettaglio la struttura di e ora e sempre, indicano con sufficiente chiarezza l'aspettativa di genere, un romanzo concepito per mantenere attiva la curiosità del lettore. Nel thriller esoterico l'accessibilità è particolarmente importante. Il materiale religioso o storico può essere complesso, ma deve essere distribuito in modo da non interrompere l'avanzamento della vicenda. Ogni rivelazione dovrebbe modificare il quadro interpretativo o accrescere la posta in gioco. La suspense, in questo senso, non coincide con una semplice successione di colpi di scena. Dipende dalla gestione dell'informazione ciò che il lettore sa, ciò che ignora e ciò che crede di aver capito. Le valutazioni positive descrivono proprio una narrazione capace di sostenere il coinvolgimento. Una recensione più critica della trilogia segnala invece il rischio di un accumulo eccessivo di elementi e di un finale percepito come poco risolutivo. Questo contrasto è utile, mostra che il libro si rivolge a chi apprezza l'abbondanza di suggestioni, ma che l'efficacia dipende dalla capacità di ordinarle in una progressione intelligibile. Infine, verità e manipolazione, il problema interpretativo al centro della serie. Tra i riscontri critici disponibili sulla trilogia emerge un tema specifico, il confine fra verità e manipolazione. È una chiave di lettura adatta a un thriller religioso, perché ogni enigma comporta una lotta per l'interpretazione. Un indizio non parla da solo. Acquista valore in base a chi lo legge, al contesto in cui è collocato e agli interessi che ne guidano la diffusione. Il romanzo può così trasformare la ricerca di una risposta in una riflessione narrativa sulla vulnerabilità delle convinzioni. Questa dimensione non implica che l'opera sostenga una tesi storica o religiosa determinata alle fonti, non permettono di attribuirle affermazioni dottrinali precise. Indica piuttosto che il suo campo d'azione è la tensione fra versioni incompatibili dei fatti, e fra il bisogno umano di credere e la necessità di verificare. Per il lettore, l'interesse sta nel non accettare automaticamente la prima spiegazione offerta dall'intreccio. Il genere funziona quando rende plausibili alternative diverse e quando mostra che il controllo delle informazioni può diventare uno strumento di potere. In confronto a un mystery puramente investigativo, qui il quesito non riguarda soltanto l'identità di chi nasconde qualcosa, ma anche la natura stessa di ciò che viene chiamato verità e le conseguenze della sua eventuale rivelazione. In conclusione, e ora e sempre, Amen volume 2 appare indicato soprattutto per lettori attratti dal thriller storico religioso, dalle trame esoteriche e dai romanzi nei quali il passato continua a esercitare pressione sul presente. Può interessare anche chi cerca un'opera seriale in cui la suspense si accompagni a interrogativi su fede, segreti, autorità e interpretazione. Il vantaggio intellettuale della lettura non consiste nell'offerta di una ricostruzione storica o teologica da assumere come definitiva le fonti. Pubbliche disponibili non giustificano una simile attribuzione. Consiste, piuttosto, nello stimolo a osservare come documenti, simboli e credenze possano essere trasformati in strumenti narrativi e in oggetti di conflitto. Rispetto a molti thriller che usano l'esoterismo come puro ornamento. Il tratto distintivo dichiarato dell'opera è il suo inserimento nella serie Amen, costruita attorno all'incontro fra mistero, dimensione sacra e tensione sul rapporto fra verità e potere. La scrittura a quattro mani di scatamacchia e pesci rappresenta inoltre un elemento identitario concreto, perché viene presentata dagli stessi autori come una ricerca di convergenza tra competenze, sensibilità e invenzione. Le recensioni della serie segnalano una prosa percepita, spesso come scorrevole e coinvolgente, pur mostrando che l'accumulo di suggestioni può non convincere ogni lettore. È quindi una scelta adatta a chi privilegia atmosfere dense, enigmi e intrecci ampi, ed è meno adatta a chi desidera una narrativa minimalista o una trattazione storiografica rigorosa. Se vuoi supportare Cataldo Scatamacchia, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!